Buonasera. Benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il 14° itinerario, il penultimo del nostro primo viaggio, perché ne è previsto un secondo, sul territorio del romanticismo galante. E sappiamo che le intellettuali e gli intellettuali di quest'epoca, tra la metà del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento, rivalutando la cultura rinascimentale, sapete che il romanticismo ha rivalutato la cultura rinascimentale, si lasciano incuriosire dal tema della magia. Ora, abbiamo incontrato tante volte in questi anni il tema della magia. Che cosa si intende per magia? La magia è quella disciplina che studia le corrispondenze tra lo spirito umano e i fenomeni della natura. Questa è la magia. E quindi è l'anticamera della scienza. Guardate sul punto 1 del repertorio, cominciamo a studiare insieme. In Europa, tra la metà del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento, un consistente numero di studiose e di studiosi di formazione romantica, tutte le figure che abbiamo incontrato in questi ultimi anni nei nostri viaggi, ritengono che la magia sia una dimensione dello spirito, con radici molto antiche. Pensano che la lunga storia della disciplina magica vada studiata, a cominciare dalla civiltà babilonese, da quella egizia, e all'inizio dell'Ottocento in Europa, ce l'ha ricordato Vivien Denon, che ne è protagonista ed anche responsabile, no? Scoppia, per esempio, una vera e propria egittomania che mette in luce prima di tutto i misteri della magia egizia. Se ne fa anche commercio, E poi, di cultura magica, se ne trova una traccia profonda anche nella letteratura biblica, nella letteratura beritica, che abbiamo studiato in lungo e in largo in questi anni, tanto nel primo Antico Testamento che nel Nuovo Testamento. Una traccia profonda che è servita nel Rinascimento a molti scienziati, medici, artisti, scrittori e filosofi. Ricordo solamente Giordano Bruno e Tommaso Campanella, che sono esperti in materia magica, per costruire in ambito cristiano un'esegesi favorevole, sebbene condannata dal Tribunale dell'Inquisizione, nei confronti della disciplina magica. E quindi dobbiamo abbeverarci alle fonti, come hanno fatto sulla scia dei filosofi rinascimentali le studiose e gli studiosi in età romantica. Perché fin dalle origini, guardate, prima ancora, e adesso facciamo una citazione che tutti conoscete, che tutte e tutti voi conoscete a memoria. Prima ancora che il testo del Vangelo secondo Matteo, al capitolo 2, riportasse che i magi, i magi sono subito lì, i sapienti che studiano le corrispondenze. Abbiamo visto la sua stella sorgere in Oriente. Ecco, attenzione alla corrispondenza. Abbiamo studiato la letteratura del Vangelo qualche decennio fa, sarebbe bene rifarla perché è molto interessante per capire quante operazioni di investimento in intelligenza ci sono in quella letteratura. Oggi si rischia di parlarne citando delle stupidità tali intorno, tanto con le immagini che con le parole. Quindi i magi sono i primi testimoni autorevoli della nascita di Gesù come bambino divino. Ebbene, quindi, fin dalle origini è documentata l'esistenza di una corrente di tendenza magica all'interno dell'eterogeneo movimento che predica la risurrezione di Gesù di Nazareth. E questa corrente esoterica trova riscontro nel testo di uno dei 35 Vangeli apocrifi. Apocrifos in greco vuol dire riservato, riservato ad una comunità, che si è scritto un Vangelo proprio, no? Secondo la propria visione delle cose nei confronti della risurrezione di Gesù di Nazareth. I Vangeli apocrifi, in particolare uno dei tre Vangeli apocrifi di cultura gnostica, denominato Vangelo di Filippo, è databile intorno al secondo secolo, un testo sottoposto alle esegesi di Giordano Bruno e di Tommaso Campanella e in seguito studiato con interesse dagli intellettuali dell'Accademia Platonica Fiorentina e dagli intellettuali romantici come Goethe, Schiller, Chateaubriand e compagnia. E i Vangeli apocrifi gnostici, che la casa editrice Adelphi ed altre case editrici hanno pensato bene di mettere in stampa, soprattutto tre di questi, noi possediamo 53 testi di Vangeli apocrifi agnostici. I più importanti sono il Vangelo di Tommaso, il Vangelo di Maria, un Vangelo tutto al femminile, e il Vangelo di Filippo. E guardate, si pensava che i Vangeli apocrifi gnostici fossero opera del neoplatonismo quattrocentesco, se le fossero scritti a Firenze i vari Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Cristoforo Landino, no? Si diceva l'Inquisizione, guarda, questi qui si sono, no, loro dicevano, ma no, e ci sono delle fonti che arrivano, questi testi arrivano dalla tradizione, no? E poi naturalmente li hanno studiati Giordano Bruno, Tommaso Campanella, e avevano ragione, che erano antichi. Perché? Ma perché nel 1945 due contadini nell'Alto Egitto, a Nagamadi, un villaggio dell'Alto Egitto, scavando, facendo, hanno trovato un'anfora, una bella anfora, cioè, guarda che bella anfora, l'hanno aperta e dentro c'erano 53 rotoli che hanno consegnato alle autorità e sono stati studiati, poi sono arrivati gli studiosi da tutto il mondo per studiarli e per datarli. Sono testi del secondo secolo d.C., quindi lì c'era una comunità gnostica, che era quella di cristiani gnostici, che raccoglieva questi materiali. Guardate, nei Vangeli gnostici di non facile lettura, per leggerne il testo bisogna studiare la presentazione, la prefazione, le introduzioni, le note, per forza, no? Poi, ecco, per con calma capire i testi. Perché sono importanti? Guardate, perché intanto c'è un Vangelo gnostico canonico, che è quello di Giovanni, lo sapete. Il Vangelo di Giovanni è il Vangelo di cultura gnostica canonico. Poi vediamo che cos'è la gnosi. Ora, sono importanti per le grandi questioni che ci sono nei Vangeli apocrifi gnostici. Tre, per esempio, questioni molto importanti e di grande attualità. La prima riguarda il tema della risurrezione di Gesù. La risurrezione di Gesù è un fatto storico o un fatto simbolico? Danno una risposta? No, ci ragionano sopra a questa questione. Poi La seconda grande questione che si pongono dal genere di gnostici è: che caratteristiche ha la Chiesa? La vera Chiesa è quella terrestre o quella celeste? Per cui se lo pone anche Dante questo problema, naturalmente. E poi la terza questione riguarda la natura di Dio. Dio è padre o è madre? E si pongono gli gnostici questi problemi e li trattano in lungo e in largo, perché poi in nome della fede si faccia una scelta, oppure si continui a riflettere, no? Ecco, su questi temi. Ecco, il Vangelo di Filippo, torniamo al Vangelo di Filippo, è un'opera complessa, studiata da noi in questi anni in altri contesti, che mescola insieme, come tutti i Vangeli gnostici, la cultura greca con elementi esoterici, coniuga il pensiero di Platone con la dottrina magica dell'antico Egitto e dell'antica Babilonia, per cui, attenzione, ecco, facciamo un po' di teologia, così magari la insegniamo anche alle autorità poco competenti. Cioè, Gesù Cristo è la gnosis, secondo il Vangelo, cioè gnosis in greco è la conoscenza, cioè è la conoscenza divina personificata. Gesù Cristo è l'idea della sapienza di Dio discesa nel mondo, è la via intellettuale che porta a conoscere Dio attraverso un rituale di natura magica, secondo la magia, la definizione della magia che abbiamo dato prima. Per cui dice la gnosi, è la filosofia gnostica, Dio emana dentro la natura dei segnali intellettuali e che noi dobbiamo captare, e il Vangelo di Filippo chiama questi segnali congiunzioni, sizizie in greco, e di conseguenza si entra in rapporto con Dio captando questi segnali, queste emanazioni, e attraverso un rituale liturgico congiungendosi ad esse, quindi avvicinandosi a Dio. Addio. Vedete, la figura di Filippo, protagonista del Vangelo apocrifo a cui dà il nome, in cui ci sono questi concetti che abbiamo esplicitato, è una figura importante perché corrisponde a uno dei sette diaconi della Chiesa delle origini ed emerge nel testo del capitolo 8 di Atti degli Apostoli, il primo catechismo della Chiesa di Roma, fatto scrivere nel primo secolo da Clemente Romano, il primo papa storico della Chiesa di Roma, un'opera che noi abbiamo studiato in lungo e in largo in questi anni, perché Atti degli Apostoli è un'opera importantissima per le parole chiave, per le idee cardine che sono in quel testo. Andrebbe studiata a scuola, per riflettere su tanti problemi pratici della vita pratica, dei rapporti con gli altri, è di grande attualità. Prima di altri, nel Vangelo 5-6 si parla del comunismo per la prima volta e si mette in evidenza il concetto del comunismo, lì inizia la storia di questo termine, oggi è caduto in disgrazia, ma con una definizione molto precisa di quello che vale dal punto di vista comunitario. Nel capitolo 8 di Atti degli Apostoli, dal versetto 9 al versetto 25, viene presentato un personaggio che tutti voi conoscete, il personaggio del mago Simone, Simon Mago, no? Con questo brano catechistico la Chiesa di Roma prende una posizione dottrinaria nei confronti della magia, cioè pronuncia un ammonimento ma non emette una sentenza di condanna, perché il tema della magia è uno di quegli argomenti con il quale la dottrina cristiana deve fare i conti. Cioè, nel brano del capitolo 8, versetti 9-25 di Atti degli Apostoli, la figura simbolica di Simon Magro, il quale ascolta la predicazione di Filippo, e quindi crede e viene battezzato, quindi entra a far parte della comunità cristiana in quanto mago. Faceva appunto delle magie, veniva pagato per questo, c'era che gli ordinava, e guardate, non gli si contesta di essere un mago. E, come dice il testo, di avere sconvolto molta gente con le sue arti magiche, tanto da far pensare a tutti che in lui si manifestasse la grande potenza di Dio. Ma lavorava un po' come Mago Merlino, insomma. Cioè, quindi, è che lavora con gli elementi della natura, E quindi al Mago Simone viene riconosciuto il merito di compiere delle straordinarie magie, ma gli si contesta il fatto. Che cosa gli si contesta? Gli si contesta che lui voglia acquistare la patente, voglia acquistare dagli apostoli Pietro e Paolo il potere di infondere lo Spirito Santo. Guardate, siamo in Atti degli Apostoli, un'opera che comincia con la discesa a Pentecoste 50 dello Spirito Santo su tutti noi. Quindi gli si contesta di voler acquistare da Pietro e Giovanni il potere di infondere lo Spirito Santo, a pagamento naturalmente, e quindi viene maltrattato a parole per aver considerato i doni gratuiti dello Spirito Santo, perché i doni dello Spirito Santo sono gratuiti: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timor di Dio. Non mi dite che non li conoscete a memoria, l'avete ricevuti tutti durante la cresima, ce li avete addosso. Sono gli stessi che troviamo, sono le stesse virtù che troviamo nelle Eneadi di Plotino, che il cristianesimo molto intelligentemente ha fatto proprie. Perché sono virtù che appartengono a tutti, a tutto il genere umano, e che è gratuite, e che dobbiamo coltivare. Siamo anche qui per questo. E quindi viene maltrattato per aver considerato i doni gratuiti dello Spirito Santo come se fossero dei prodigi magici da elargire a pagamento. E Pietro lo rimprovera duramente: vai malora tu e il tuo denaro, dice Pietro al mago Simone, perché hai pensato che il dono di Dio si possa acquistare con i soldi. Questo è il tuo peccato. Smettila di pensare ai soldi e prega il Signore perché perdoni il tuo peccato. Il peccato è quello di volersi arricchire a tutti i costi. Ecco, quindi smettila di pensare ai soldi e prega il Signore perché ti perdoni l'intenzione malvagia che hai avuto di arricchirti. Tu sei prigioniero della cattiveria per questo. Quindi tutti quelli che vogliono arricchirsi a tutti i costi, fare sempre più soldi, sono prigionieri della cattiveria, dicono gli Atti degli Apostoli. Ora, il testo di Atti degli Apostoli non fa dire a Pietro: vai malora tu e la tua magia, vai al diavolo perché sei un mago, ma condanna il fatto che Simone voglia far soldi. Questa è cattiveria, con i doni per giunta dello Spirito Santo, mentre come mago si faccia pure pagare, se uno è. Il suo peccato quindi non è la magia, ma il lucro. Ecco il peccato. E difatti, come sapete, la vendita dei doni dello Spirito Santo verrà chiamata peccato di simonia. Dante, due papi ancora viventi, li mette già all'inferno perché hanno fatto commercio dei beni dello Spirito Santo. Ora, di fronte a questo autorevole rimprovero, il mago Simone si ravvede e capisce, ha capito la lezione, capisce la lezione. Cioè, la Chiesa di Roma quindi rifiuta l'idea che l'opera dello Spirito Santo possa essere considerata magica e possa essere esposta sul mercato della magia. Le opere dello Spirito Santo sono doni gratuiti, sono frutti dell'amore solidale, dell'agape, ma contemporaneamente nei confronti della disciplina magica e di chi la pratica, gli atti non esprimono una condanna e il mago Simone, in quanto tale, può rimanere nella Chiesa e rimane nella Chiesa. E la magia, sebbene in modo ambiguo, continua a convivere con la cristianità. Vedete, in casa vostra c'è sicuramente un volume della Bibbia, lo dicono le statistiche, ve l'ho detto tante volte, se voi non l'avete vuol dire che il vostro vicino ce n'ha due, bussate, fatevi restituire la vostra, e quindi leggete o rileggete il testo dei versetti dal 9 al 25 del capitolo 8 di Atti degli Apostoli, incuriositevi. Così come si sono incuriosite e incuriositi le intellettuali e gli intellettuali prima in epoca medievale, poi in epoca rinascimentale, poi in epoca romantica. E durante il Rinascimento, tra le persone interessate alla magia c'è, come sapete, Leonardo da Vinci, la cui geniale personalità spicca poi in età romantica. Guardate sul punto 2 del repertorio. Leonardo da Vinci, nel suo trattato sulla pittura, pubblicato postumo a Parigi nel 1651, scrive, in relazione a quella polemica che c'era stata, se è meglio la scultura o la pittura, a momenti fanno a pugni, il Leonardo disprezza gli scultori perché sono degli scalpellini secondo lui, mentre la pittura è qualche cosa di magico, e scrive: mentre lo scultore s'affanna a penetrare nella rozzezza della materia bruta, il dipintore, come vero mago, cerca le corrispondenze tra l'anima della natura e lo spirito dell'opera sua. Perfetta definizione della magia. Che cosa intende dire Leonardo quando afferma che il pittore, come vero mago, cerca le corrispondenze che intercorrono tra l'anima della natura, l'anima del mondo e lo spirito dell'opera creata dall'artista? Ebbene, di fronte a questo interrogativo, le intellettuali e gli intellettuali romantici, anche sulla scia del mito e dai risvolti magici nato in età romantica intorno al ritratto della Gioconda, come sapete, si sono messi individualmente in ricerca, riflettendo e componendo opere letterarie, scientifiche, filosofiche. E tra costoro spicca la figura di un personaggio che noi conosciamo bene, Johann Wolfgang Goethe, col quale abbiamo viaggiato in Italia, col quale siamo stati a Weimar, col quale abbiamo... 1749-1832, che ha saputo cogliere Goethe e interpretare in chiave romantica le due nozioni principali del pensiero magico che il romanticismo ha ereditato dalla cultura medievale e rinascimentale. E quali sono le due nozioni fondamentali su cui si basa il pensiero magico, in modo che anche noi possiamo praticare questa disciplina? La prima di queste nozioni è stata chiamata simpatia cosmica e si basa sull'idea che in ogni parte della natura, nel mondo animale, vegetale e anche minerale, esistono attrazioni e repulsioni e affinità elettive tra i vari elementi naturali, per cui si cercano questi elementi oppure si respingono. Ora, la seconda nozione è direttamente collegata alla prima, alla simpatia cosmica, e riguarda le qualità occulte presenti nella materia, in natura, perché la materia possiede delle proprietà nascoste da cui dipende la simpatia e l'antipatia tra i vari elementi. Ed è quindi necessario conoscerle, no? Catalogarle, queste qualità. E siccome, secondo il pensiero magico rinascimentale e poi romantico, l'universo è un grande essere vivente, noi forse ce ne siamo dimenticati che l'universo e il pianeta sul quale viviamo è un essere vivente. Forse lo trattiamo un po' male, ma è un grande essere vivente. Quindi si deve ammettere, essendo un essere vivente, che possieda anche un'anima, l'anima del mondo. E l'anima del mondo si presenta come uno spirito, pneuma, l'hanno chiamato i greci, che prevede tutti gli oggetti che compongono, che pervade quest'anima pervade tutti gli oggetti che compongono la realtà. E questo significa che tra tutti gli oggetti presenti nell'universo, anche lontani tra loro, esiste la stessa corrispondenza che c'è tra i vari organi del corpo umano. Il corpo umano è una struttura vivente. Se l'universo, il pianeta è una struttura vivente, ecco che ci sono delle affinità, no? Ci sono delle corrispondenze. E tra i vari fenomeni della natura, quindi, tutto è collegato con tutto. Guardate, sono 2500 anni che abbiamo capito che tutto è connesso, no? Oggi sembra una novità questo sfrugugliare tra le connessioni, per cui alla fine fanno più male che bene. Tutto è collegato con tutto e di conseguenza, attraverso il principio della simpatia cosmica, esiste la possibilità di un intervento a distanza, e tutte le cose, anche quelle separate nello spazio, hanno tra loro rapporti continui e costanti. E in quest'ottica le persone che si dedicano alla disciplina magica, e guardate, siamo già sulla soglia della scienza sperimentale, studiano i fenomeni magnetici, per esempio la calamita, come funziona la magnetis lithos, la pietra di magnesia, ragazzi, i fenomeni elettrici, i fenomeni chimici, e trovano delle spiegazioni nell'ipotesi che ci siano delle forze attrattive e repulsive insite nella materia, no? Così come, facciamo alcuni esempi molto semplici per capire meglio, che anche noi pratichiamo regolarmente la magia. Così come tra l'acqua e lo zucchero, per esempio, esistono rapporti di simpatia. Difatti proviamo anche piacere a berci un bicchierino zuccherato, no? Mentre tra l'acqua e l'olio esistono rapporti di antipatia, Mentre tra l'olio e la fetta di pane esistono rapporti di simpatia. E quindi noi la fettunta sta nell'ambito della disciplina magica. Vedete che anche quando siamo in cucina pratichiamo la magia, direbbe Giordano Bruno, divertendosi molto. E questo modo di pensare determina il principio della corrispondenza. E guardate, sul territorio del romanticismo la parola corrispondenza, con l'idea che contiene, diventa una chiave in funzione della didattica, della lettura e della scrittura. Perché le nostre eroine, i nostri eroi, dopo essersi mangiati la fettunta e bevuto il bicchiere di acqua zuccherata, leggono e scrivono quello che hanno provato, quello che hanno scoperto, investono in intelligenza. Ecco i frutti della magia, gratuita. Cioè, ogni oggetto in un determinato ordine della realtà si avvale di una relazione particolare, di una affinità elettiva con gli altri oggetti in altri ordini. Per esempio, per fare un esempio, no, senza spiegarlo nei particolari, perché sennò stiamo qui tutta la notte se ci mettiamo a lavorare sulle affinità elettive. Alla rosa, intesa come fiore, nel mondo vegetale corrisponde il leone in quello animale e una particolare pietra, il rubino, in quello minerale e un profumo particolare, l'acqua di rosa, e una determinata costellazione celeste e un certo pianeta e un certo tipo di persona e così via. Per cui, in proposito, vengono redatte decine, centinaia di mappe e tavole delle corrispondenze. Cioè vengono prodotte mappe cosmiche di medicina astrale, in cui la testa corrisponde all'ariete, la gola al toro, il cuore al leone, i polmoni ai gemelli, il bacino al sagittario, lo stomaco al cancro, il sesso allo scorpione, i reni e il fegato alla bilancia, le articolazioni al capricorno, la milza alla vergine, il sistema linfatico ai pesci, le caviglie all'acquario. Così potete constatare dove stanno le vostre debolezze. E stare attente, e stare attenti. Ora, vengono prodotte poi le mappe chiromantiche per la lettura della mano. Vedete, la mano è piena di segni particolari, e quindi lì decine, centinaia di mappe chiromantiche sulla lettura della mano e mappe delle corrispondenze tra il mondo animale e quello vegetale. Guardate, il più famoso compositore di mappe e di tavole di corrispondenze è un personaggio poliedrico, scienziato, filosofo, drammaturgo, mago. Quando a Weimar lo scoprono, stappano le bottiglie migliori, che si chiama Giambattista della Porta. Ah, se non lo conoscete, lo conosciamo adesso. Giambattista della Porta, è nato a Vico Equense nel 1535, morto a Napoli nel 1615, che con l'enciclopedia sulla rete, non adesso, ma merita di essere conosciuto questo personaggio. Ebbene, utilizzando l'enciclopedia e la rete, andate a conoscere Giambattista della Porta, incuriositevi come ha fatto Goethe, come hanno fatto gli altri, che hanno scoperto le mappe, hanno cominciato a divertirsi moltissimo, le mappe delle corrispondenze. Ebbene, voi pensate ci siano degli elementi particolari, un fiore, un minerale, un profumo, un astro, un animale, un segno zodiacale, un numero, che vi corrispondono positivamente? Avrete delle preferenze, no? Preferirete un fiore, un profumo, un astro, un animale, Guardate, è importante, perché riconoscerlo favorisce il nostro umore. Avere delle preferenze favorisce il nostro umore, favorisce il nostro comportamento, favorisce il nostro rapporto col mondo e con gli altri. Quindi scrivete quattro righe in proposito, componete una mappa o una tavoletta delle vostre corrispondenze. Non è un gioco banale, attenzione. Che cosa impara Goethe dalla cultura rinascimentale in fatto di magia? Guardate sul punto 3 del repertorio. Goethe è un grande catalogatore di fenomeni, è uno scienziato oltre che un poeta, e questo intreccio tra poesia e scienza è produttivo dal punto di vista artistico, e questa caratteristica della sua personalità lo porta a pensare che le proprietà nascoste della materia, pur con le loro caratteristiche di natura scientifica, continuano a mantenere un alone magico. E quindi Goethe, come tutte le intellettuali e gli intellettuali romantici, nutre una forte curiosità per la magia, e in particolare per un tema che deriva da questo fenomeno, il tema del diabolico e del demoniaco. E in età romantica prende campo, come sapete, anche il sorriso della Gioconda, che viene investito dall'idea della diabolicità, qualcosa di diabolico in quel sorriso. Abbiamo definito il concetto di affinità elettive secondo i dettami della cultura magica, però guardate, questo concetto ha un corrispettivo in questi anni sul piano scientifico, perché questo fenomeno è stato studiato nell'ambito della chimica dallo scienziato svedese Torben Bergman, che nel 1775 ha composto un trattato intitolato Dissertazione sulle attrazioni elettive, che ha incuriosito molto, che spiega in che modo gli elementi si separano per unirsi a quelli più affini a loro. Quindi utilizzate l'enciclopedia o la rete per conoscere meglio anche questo personaggio, questo scienziato, Torben Bergman. Incuriositevi. Goethe si è incuriosito. Goethe compone tra il 1807 e il 1809 il testo di un famoso romanzo intitolato appunto Le affinità elettive. Mette insieme tutte queste nozioni e scrive che inizialmente aveva pensato come una novella da inserire nel romanzo Gli anni di pellegrinaggio di Wilhelm Meister, che abbiamo studiato poco tempo fa, in cui Goethe applica agli esseri umani il concetto delle attrazioni elettive, tanto in senso magico, come avviene in epoca rinascimentale, quanto in senso chimico, come avviene in età scientifica settecentesca. E lo fa per narrare la storia della crisi matrimoniale. Vedete, l'occhio di Goethe poi è sempre rivolto alla società e alla politica, di una coppia di sposi, Edoardo e Carlotta. E nel quarto capitolo del romanzo, dopo aver messo in scena questi due personaggi, espone chiaramente la teoria chimica delle affinità elettive come premessa dell'intreccio della vicenda. Scrive Goethe: delle sostanze che, incontrandosi, si impadroniscono con rapidità l'una dell'altra e si fissano reciprocamente, noi diciamo che hanno affinità tra loro. Questa affinità è abbastanza sorprendente nelle sostanze alcaline e negli acidi, che nonostante siano in opposizione tra loro, si ricreano e si modificano e formano insieme un nuovo corpo. Così accade anche alle persone. E nel romanzo accade che Edoardo e Carlotta, che si erano voluti bene da ragazzi, poi erano stati separati dai parenti con matrimoni combinati di convenienza, poi diventano vedovi, si rincontrano e si sposano, credendo finalmente di concludere un antico sogno d'amore. E nel romanzo li troviamo contenti in un castello circondato da una vastissima proprietà, ma Goethe aggiunge: come le persone possono essere unite dai costumi e dalle leggi, così nel regno della chimica vi sono intermediari per unire le sostanze che si separano. Per esempio, si unisce l'acqua con l'olio per mezzo del sale alcalino. Non sono rari i casi in cui l'intima unione di due persone, che sembrava indissolubile, è stata distrutta dall'associazione accidentale di una terza, secondo la legge chimica delle attrazioni elettive. E proprio secondo questa legge avviene che Edoardo invita al castello un capitano suo amico, e probabilmente in relazione a questo invito c'è anche un'inconscia stanchezza per l'idilio con Carlotta, la quale a sua volta, anche lei probabilmente in questa condizione psicologica, invita Ottilia, una sua amica, ragazza rimasta orfana, rinchiusa in un collegio, e così si forma un quartetto: Edoardo, Carlotta, il capitano e Ottilia. Ed ecco che il fenomeno chimico delle affinità elettive si manifesta. In contatto tra loro, scrive Goethe, queste quattro sostanze, queste quattro anime, questi quattro sistemi nervosi rivelano le loro vere affinità, non quelle che erano state combinate dalle convenzioni e dalle leggi. E qui l'occhio di Goethe è sempre rivolto alla società, no? E alla politica. E così Edoardo è sospinto verso Ottilia, e Ottilia verso Edoardo, e Carlotta verso il capitano, e il capitano verso Carlotta. E finché la passione è ancora latente, la vita in comune è un idillio sereno e rassicurante, ma a poco essi prendono coscienza della realtà, e allora il conflitto si precisa in tutta la sua drammaticità. E lì comincia il romanzo. Il romanzo prende forma a questo punto, e è bene non raccontare la trama, no? Per chi non lo avesse ancora letto, perché è una trama tutta da scoprire. Perché? Ma perché Goethe non racconta lo scambio di coppia, attenzione, cioè non c'è niente di morbosamente erotico qui, no? Goethe racconta le riflessioni di questi quattro personaggi quando si accorgono di questo fatto, cioè si accorgono che stanno, no? Sono sul filo, cioè stanno per rompere delle convenzioni, e quindi ci riflettono, è tutto un riflettere gli uni con gli altri su questa condizione. E Goethe si dimostra, come al solito, quell'artista che è. Goethe non si ferma al gioco dello scambio di coppia, vuole mettere in evidenza il comportamento dei protagonisti, i quali, seguendo la dinamica tanto chimica quanto magica delle affinità elettive, decidono di infrangere l'ordine morale, consapevoli del fatto che la loro condotta ha in sé, agli occhi della società, anche una componente demoniaca. Ed ecco che Goethe getta l'occhio sulla società di Weimar del suo tempo, ipocrita, bacchettona. E il romanzo naturalmente scandalizza l'opinione pubblica di Weimar, scatena una polemica, quello che Goethe vuole, sul valore morale da dare a questo testo considerato un'apologia diabolica della negazione del matrimonio, e Goethe ne approfitta naturalmente per colpire ancora una volta l'aristocrazia cittadina, che lui giudica gretta, bacchettona, ignorante, ipocrita, ed emette un comunicato sarcastico. Ascoltate il comunicato di Goethe, che è un capolavoro, cioè è di grande attualità. Ho scritto questo romanzo, scrive Goethe, per rappresentare da un punto di vista simbolico i rapporti sociali e i loro conflitti. E questa mia opera vuole essere un ritratto veritiero della società di un'epoca, in particolare della classe sociale che ha in mano le redini politiche, ma che preferisce venire meno ai doveri sociali e morali, coltivando una soggettività dominata dal vuoto fantasticare e dal misconoscimento totale delle esigenze poste dalla storia. Ho minato la moralità di quest'epoca facendo l'apologia dell'adulterio? Il proporre tesi e offrire soluzioni non è compito del poeta, ma il compito del poeta è quello di presentare delle ipotesi e di far riflettere su di esse. Uno dei motivi per cui ho scritto è quello di voler ricordare ai cristianissimi cittadini di questa città, cioè quelli che predicavano al popolo Dio, patria e famiglia, e poi procedevano nelle porcate più grandi per conto loro, no? Dice Goethe. Sì, allora, male che oggi. No, cioè, è quello di voler ricordare, Goethe ricorda, ai cristianissimi cittadini di questa città, di buttare ogni tanto l'occhio su quel versetto del Vangelo che dice: chi guarda una donna nel desiderarla ha già commesso adulterio con lei. E ho scritto perché tutti dobbiamo stare più attenti a dove gettiamo l'occhio. L'ispirazione poetica deve essere mossa soprattutto da un sentimento accorato per la problematicità a cui è esposta l'umana esistenza e da un sentimento di profonda pietà per il destino di dolore che scaturisce dal conflitto tra l'amore e il dovere. A me non interessa né negare né fare l'apologia del matrimonio, ma sono piuttosto interessato a riflettere e a far riflettere sulle complicate alchimie che si determinano nelle relazioni umane, soprattutto nelle relazioni amorose. Quali rapporti ci sono tra i fenomeni chimici e le relazioni amorose? Quali attinenze ci sono tra le corrispondenze magiche e i legami amorosi? Quale relazione esiste tra gli influssi diabolici e le influenze amorose? E che ruolo gioca la legge morale nelle relazioni amorose quando esplode la passione? Questi sono gli interrogativi su cui il poeta deve invitare a riflettere. Guardate, quale di queste parole, quindi tutto parte dal termine affinità, quale di queste parole, simpatia, attrazione, intesa, reciprocità o quale altra, mettereste per prima accanto al termine affinità? Scrivetela. Goethe nel testo di Affinità elettive mescola insieme, vedete, utilizzando il registro della poesia, tre componenti: una scientifica, una magico-demoniaca e una morale. E il tono della poesia di Goethe ha la caratteristica di essere dolce e malinconica, e c'è nel romanzo un'atmosfera all'interno della quale i quattro personaggi principali agiscono un'atmosfera arcana, magica, che rende questo testo un grande territorio da esplorare. Ha fatto scuola questo testo, no? Poi dopo. Richiedete in biblioteca, se non è già nella vostra biblioteca domestica, le affinità elettive di Goethe, incuriositevi, il momento di leggerlo è questo. Non si dovrebbe mai leggere a caso o saltabeccando qua e là, ma si dovrebbe leggere secondo una programmazione, la programmazione della didattica, della lettura e della scrittura. Ora, di le affinità elettive ne abbiamo letto due brevi brani. Guardate, ora leggiamo, per concludere l'incontro con quest'opera, quello che viene considerato il frammento più emblematico. Sono stati scritti fiumi d'inchiostro, in proposito. Le ultime tre righe del romanzo, che le studiose e gli studiosi hanno chiamato, in modo un po' paradossale, il finale pianissimo di una levità senza peso, angelicamente aleatoria, formidabile definizione. E che significato ha questa affermazione? Ha un significato. Leggiamo intanto questo brano simbolico, il finale dell'opera. Siamo in un cimitero davanti a una bella tomba artistica. Lì sono sepolti i nostri quattro personaggi, uno accanto all'altro. Così riposano gli amanti, l'uno accanto all'altra. Pace aleggia sopra la loro tomba. Sereni volti fraterni di angeli guardano dalla volta sopra di loro. E quanto amabile sarà il momento quando un giorno di nuovo insieme si desteranno. Ecco, quindi abbiamo una bella tomba, c'è una volta dove vengono dipinti degli angeli, e Goethe naturalmente, vedete, è un grande provocatore. Guardate sul punto 4, Goethe rivolto ai suoi detrattori, parlando del finale del romanzo, le affinità elettive, che abbiamo letto, queste tre righe. Subito dopo la pubblicazione ha esclamato: che cosa si può volere di più cristiano? E difatti questo finale presenta un catalogo di sentimenti romantici che hanno le loro radici nel cristianesimo, dalla pietà all'attesa della risurrezione. Goethe poi conclude il suo romanzo con un riferimento al valore dell'arte, e qui si rifà a Vivant Denon, che ci accompagna sempre. L'arte accompagna il sentimento dell'attesa della risurrezione, scrive Goethe. E Goethe vuole che i sereni volti fraterni degli angeli, che sono stati dipinti sulla volta della tomba nella quale riposano gli amanti, sulla quale aleggia la pace, facciano pensare le lettrici e i lettori alle figure vitali e alate di angeli. Non dice quali angeli sono, ce li dobbiamo immaginare noi. Naturalmente la nostra mente dove va? Va nel campo dell'arte, è lì che Goethe vuol mandare la nostra mente. Sono angeli dipinti da Raffaello, da Botticelli, da Filippo Lippi, da Rosso Fiorentino, da Beato Angelico, da Giotto, da Rosalba Carriera, da Elisabetta Gelebrù in avanti. No, tanto per citarne alcuni. E vedete, e quindi ci fa ragionare su questo Goethe. Quante e quali figure di angeli dipinti da questi o altri artisti vi vengono in mente in questo momento, fate l'inventario. C'è un angelo, un gruppo di angeli dipinti, scolpiti, raffigurati, descritti, che vi piace particolarmente? Beh, scrivete quattro righe in proposito, no? Noi che siamo tutte bambine, no, voi siete troppo giovani, ma io che lo so, io che ho frequentato diligentemente il catechismo, mi sono divertito moltissimo, ho cominciato a studiare Angelus Dei, qui costus est mei, l'angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, leggi, governi, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Vedete che anche Goethe, come Chateaubriand, vedete, non esalta la dottrina del cristianesimo, ma ne decanta nel testo delle affinità elettive la capacità di aver saputo nei secoli ispirare la produzione artistica, tanto su temi angelici quanto su argomenti demoniaci. E questo è utile, è di una grande utilità per l'umanità. Cioè, la prosa poetica con cui Goethe scrive il testo di Le affinità elettive, ricca di penombre, di colori sfumati, di stati d'animo compositi, di intimità fluide e sfuggenti, tipiche del sentimento umano, ha creato uno stile e ha influenzato la storia della letteratura, uno stile ripreso da molte autrici e molti autori. E noi potremmo fare a questo punto tanti esempi. In proposito facciamo l'esempio di un autore italiano, tanto per metterlo in movimento un po', perché sennò questi scrittrici e scrittori rimangono nell'ombra. Tra gli scrittori italiani dobbiamo citare questa sera, in proposito, che si è letto bene Goethe, Schiller, Chateaubriand, Antonio Fogazzaro, 1842-1811, che ha scritto diversi romanzi. Il suo primo romanzo è intitolato, è un piccolo capolavoro, intitolato Malombra, pubblicato nel 1881, una trama che è una fiction straordinaria. Una sera la protagonista del romanzo, Marina di Malombra, nel cassetto di un secretaire della propria camera trova una ciocca di capelli, un guanto, uno specchio e un biglietto con le ultime parole di una sua antenata, Cecilia, scritte in quella camera dove un marito geloso la tiene prigioniera per farle espiare una colpa d'amore. Questo è il preludio. Sul biglietto c'è scritto: tu che ti troverai a leggere queste parole riconosci in te la mia anima sventurata. E Marina comincia a immaginare di incarnare in se stessa l'anima dell'antenata Cecilia, perché succedono tra l'altro delle cose, e di dover ripassare per le fasi principali dell'esistenza di lei. Ma non si può raccontare la trama, perché andrebbe a scapito di chi ancora non ha letto questo romanzo. Una trama nella quale emerge anche il principale personaggio maschile, Corrado Silla, in cui lo scrittore si identifica. Guardate, anche Fogazzaro, come Goethe, come Schiller, come Chateaubriand, è una persona divisa tra il richiamo dei sensi e il richiamo dei valori dello spirito. E guardate, questa è una situazione che riguarda tutte le persone, tutti noi, e sulla quale è bene riflettere. Perché? Ma perché il confine tra l'angelico e il diabolico è labile. Il confine tra l'angelico e il diabolico è labile. Possiamo essere angeli e subito dopo... Ora, il tumulto passionale, lo slancio mistico e l'atmosfera magica sono i caratteri del romanzo Malombra di Antonio Fogazzaro, che merita di essere letto. Richiedetelo in biblioteca, mettetelo intanto, fatelo in qualche modo un po' rivivere, circolare, anche richiedendolo in biblioteca, incuriositevi. Ma c'è un'opera di Goethe in cui esplicitamente emerge a fin di bene, a fin di bene, il tema demoniaco. Guardate sul punto 5 del repertorio. Goethe, nel 1775, quando si trasferisce a Weimar, aveva già iniziato a comporre la prima parte di un dramma intitolato Faust, e per la precisione questo primo nucleo è conosciuto nella storia della letteratura e della filosofia con il nome di Urfaust, come dire Faust prim, Ur che sta prima, no? In tedesco, Faust primordiale, Faust originario, ed è costituito questo Urfaust da una serie di brevi schizzi drammatici in versi e in prosa, e poi su questo materiale frammentario Goethe opera via via fino ad attuare ampie stesure e ci lavora per circa 60 anni. Ecco qua, io sono andato a ricercare il mio Urfaust in 100 lire della Burr, bellissima opera, tra l'altro opera di una di Liliana Scalero, una grande traduttrice che ha tradotto in italiano in versi, in rime baciate, tutto l'Urfaust, facendo sì che ci si diverta volendo. Ma guardate, 60 anni di lavoro, quindi fin da giovane a diventare vecchio, fin ad avere sotto le mani migliaia e migliaia di fogli scritti. Nel 1808 il dramma esce in una prima edizione intitolata Faust, punto, una tragedia. Ma questa redazione non è stata la definitiva, perché costituisce solo la prima parte del dramma, il quale attraverso interruzioni e riprese è stato condotto a termine soltanto nel 1831, pochi mesi prima della morte di Goethe, ed è stato pubblicato postumo col titolo Faust, seconda parte della tragedia in cinque atti. Ora, quest'opera è molto complessa, anche perché presenta varie cosiddette stratificazioni liriche, concettuali e stilistiche. Ha cominciato a scriverla da giovane, ha finito da vecchio, quindi è chiaro che per cui è stata sempre considerata dalle studiose e dagli studiosi un capolavoro anomalo, eterogeneo, disorganico. E in verità Goethe, fin dall'inizio, non ha avuto una chiara idea di ciò che questo dramma avrebbe dovuto essere. Era attratto da questo tema che da oltre due secoli affascinava le intellettuali e gli intellettuali. Guardate, non se l'è inventato lui il personaggio di Faust, e neanche la storia relativa a questo personaggio. Goethe ha attinto a delle fonti, e anche per questo motivo la gestazione dell'opera è stata lenta e faticosa, intervallata da pause e lunghi arresti, senza che la figura di Faust abbandonasse mai la sua mente. Era un po' preoccupato anche per questo. Ma chi è Faust? Guardate, Faust è il nome di un personaggio che all'inizio non aveva questo nome, al quale è legata una significativa leggenda medievale preesistente alla figura di Faust. E il tema di questa leggenda consiste, come sapete, nella vendita con regolare contratto dell'anima al demonio. ed è una delle tante leggende create nei secoli dalla tradizione popolare e cantate dagli aedi e dai trovatori. In Germania questa leggenda viene messa per iscritto da molti anonimi autori, anonimi perché temono la censura, facendola combaciare con la storia, ecco, di un personaggio, ecco, realmente esistito. Entra in scena il nome di Faust, e che ha fama di essere il più celebre dei maghi moderni, il medico tedesco Georg o Johannes Faust, 1480 circa, morto, o nel 1536 o nel 1540. Costui è morto due volte. Subito dopo la morte del dottor Faust comincia a circolare la voce che avrebbe venduto l'anima al diavolo in cambio della giovinezza e della bellezza insita nella giovinezza, e che sulla scia di questa storia il dottor Faust diventa il protagonista di molti racconti che sono stati raccolti per la prima volta in un volume che naturalmente ha riscosso uno straordinario successo popolare, no? Intitolato Il libro di Faust, ovvero Storia del dottor Johann Faust, pubblicato anonimo in Germania nel 1587. E poi nel 1601 viene pubblicato a Londra un dramma intitolato La tragica storia del dottor Faust. Arriva, è un grande poeta con delle grandi competenze, dello scrittore inglese Christopher Marlowe, uno dei più grandi scrittori rinascimentali della storia della letteratura, 1564-1593. Uno dei grandi autori della storia della letteratura rinascimentale europea, che il carattere di Faust ce l'ha tutto, La tragedia di Faust giunge a Marlowe proprio attraverso la tradizione popolare tedesca, e questa vicenda lo affascina, per cui coglie subito l'occasione per sviluppare un tema nel quale emerge la volontà di potenza, la sete di sapere, l'attrazione per gli aspetti più cupi e demoniaci della personalità umana, il desiderio di piacere e di bellezza. E questi aspetti faustiani sono anche gli ideali della vita di Marlowe, il quale era di modeste origini, era figlio di un calzolaio, ma è stato capace di introdursi, spinto da una fortissima ambizione e anche prepotenza, negli ambienti politici e intellettuali londinesi, facendosi notare ben presto come una delle personalità più provocatorie e anticonformiste del suo tempo, e per la sua fama di libero pensatore. Difatti viene denunciato, viene condannato per ateismo, rischia la condanna a morte, se la cava con il confino in un villaggio, nel villaggio di Deptford, nei pressi di Londra, dove muore durante una rissa in una taverna, perché poi la sera andava lì a bere e poi scoppiava sempre la rissa. Marlowe, che è un grande scrittore, scrive i suoi drammi, i più importanti sono La tragica storia del dottor Faust, Tamerlano il Grande, L'ebreo di Malta, con uno stile caratterizzato dalla violenza verbale, che ha fatto scuola poi, basato su un registro passionale che nella seconda metà del Settecento naturalmente attira l'attenzione delle intellettuali e degli intellettuali romantici. L'irruenza che si sprigiona dai testi di Marlowe è spesso eccessiva, è iperbolica, però nei testi delle sue opere, attenzione, in particolare nel dramma su Faust, emergono, così come nei drammi di Shakespeare che viene subito dopo, anche i toni di una riflessione più composta e approfondita sui limiti che fatalmente la natura impone alla sete mente illimitata di conoscenza e di potere da cui è dominato l'animo umano. Perché abbiamo tutti questi limiti? Perché non riusciamo a conoscere più di tanto? Il dramma in cinque atti, intitolato La tragica storia del dottor Fausto di Marlowe, ha una conclusione in linea con il genere tragico. Fausto conosce bene la letteratura greca, la tragedia greca, le opere di Omero, e quindi fa sì che Fausto ceda definitivamente la sua anima al demonio in cambio dell'amore di Elena, la più bella fra tutte le donne, evocata per lui da Mefistofele. Goethe conosce la leggenda e la figura di Faust soprattutto attraverso l'opera rinascimentale di Marlowe, e ci lavora sopra. Guardate, giocando con la fantasia e potendo stipulare un contrattino con il diavolo, voi che cosa chiedereste in cambio dell'anima? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Anche il diavolo è necessario, lo vedremo. Lo vedremo, ce lo insegna un'opera. È necessario per la storia della salvezza. Quindi potete iniziare delle trattative, poi non è detto. Perché... E beh, guardate, sembra, ma è un tema che riguarda la storia della letteratura, ci siamo dentro. Quindi anche noi possiamo partecipare con le nostre quattro righe in proposito alla storia della letteratura. Perché Goethe è affascinato dalla figura di Fausto? Guardate sul punto 6 del repertorio. Il personaggio di Fausto interessa a Goethe, che è anche un po' allarmato per questo interesse, perché vende la sua anima al demonio per trascendere i propri limiti umani e inserirsi nell'ordine degli spiriti, delle ombre. Noi in italiano abbiamo tradotto spiriti, ma la parola in tedesco è più vicina alla parola ombra, che rimanda alla parola spirito, che reggono la vita dell'universo. La prima versione di Fausto rispecchia in sostanza una scelta esistenziale in un momento in cui il giovane Goethe, che ha cominciato da giovane a scrivere quest'opera, è alla ricerca di una nuova religiosità titanica e demoniaca e vorrebbe uscire dal perimetro dell'ortodossia cristiana per entrare nell'ambito della dottrina magica, in modo da venire in contatto con le forze insite nella natura per intercettare le corrispondenze magiche che interagiscono tra l'essere umano e la natura, come abbiamo detto all'inizio. Sappiamo che Goethe è profondamente influenzato anche dalla cultura mitica greca e attraverso Faust si identifica anche con la figura di Prometeo, ma mentre Prometeo, il Prometeo della tragedia, e abbiamo parlato a suo tempo, il Prometeo incatenato di Eschilo, opera entro i limiti di ciò che è terrestre, è personaggio materiale, Prometeo, ed è un personaggio sofferente, ma orgogliosamente determinato e sicuro di sé, perché vuole donare qualcosa di buono alla terra. Fausto, invece, cerca l'illimitato ed è perciò insoddisfatto e ansioso. Prometeo sente di appartenere alla terra. Eschilo è materialista, mentre Fausto aspira a sollevarsi al di sopra della terra e a entrare nella regione degli spiriti, delle ombre, che vivono tra la terra e il cielo, e mira alla fusione del proprio io con l'universo. Il Fausto di Goethe è idealista. Siamo in questo momento storico. Goethe, con il dramma di Faust, vive la sua condizione di essere umano limitato. e l'opera di Goethe è stata avvicinata con le dovute proporzioni alla commedia di Dante. Come la commedia di Dante, anche il Faust è al tempo stesso una tragedia umana e una sacra rappresentazione. Ma mentre la commedia di Dante esprime la profonda e armoniosa unità del mondo medievale, consapevole che la salvezza viene da Dio, il Faust di Goethe rivela il travaglio dell'anima rinascimentale di fronte alla frammentazione del mondo moderno. Guardate, quest'opera è di un'attualità sorprendente oggi. Sorprendente. Goethe si chiede, chi porta la salvezza nel mondo oggi? Ce lo chiediamo noi oggi? E rivela i vari aspetti della crisi di valore che investe l'Europa ed è la stessa crisi che stiamo vivendo. Quest'opera è di un'attualità sorprendente. Guardate, il primo passo da fare in funzione della didattica della lettura e della scrittura è quello di richiedere in biblioteca il volume di Faust, una tragedia di Goethe, e leggere le prime 10 pagine. Incuriositevi. Dentro le prime 10 pagine ci sono alcuni frammenti che leggeremo ora questa sera, poi dopo magari, però intanto, se qualcuno vi chiedesse, hai letto il Faust? E voi dite sì, ho letto le prime 10 pagine. Se tu non ne hai letto mai nulla, c'è una bella differenza tra me e te. Poi magari andate anche avanti 4 pagine al giorno. Incuriositevi, il dramma di Goethe inizia con un prologo teologico-metafisico, oggi si parla a vanvera di teologia, che descrive una scena che l'autore fa svolgere in cielo, siamo in cielo, e questa scena è interpretata da due grandi personaggi, da Dio, in alto, e da Mefistofele che sta ai suoi piedi. Beh, leggiamo le prime battute di questo famoso prologo. Guardate, Goethe scrive per i potenti di oggi, i quali se avessero letto Faust si vergognerebbero. Il fatto che io dubito che sappiano leggere, quindi questo è il problema. Dio chiede a Mefistofele notizie del mondo e Mefistofele risponde: non so dir nulla, o Signore, di mondi, di soli, osservo solamente che gli umani si affatichino, come si affatichino. Il piccolo Dio del mondo, l'essere umano, è sempre tale quale, è sempre strambo come il primo giorno, vivrebbe un po' meglio se tu, o Signore, non gli avessi dato una parvenza di luce del cielo, la chiama ragione e se ne serve unicamente per essere più bestiale di ogni altra bestia. Forse vi viene in mente qualcuno. Il Signore risponde a Mefistofele: eppure c'è un uomo, Faust, su cui si può fare affidamento, e anche se ora mi serve in modo un po' disordinato, lo condurrò presto verso la chiarezza. Mefistofele allora propone un patto, ponendosi in gara temeraria col Signore. Che cosa scommettete, o Signore? Scommettiamo che perderete anche quest'essere umano se mi permettete di condurlo poco alla volta sul mio sentiero? E il Signore risponde: d'accordo, ti sia concesso, svia questo spirito dalla sua prima fonte e se ti riesce di sedurlo, conducilo pure giù con te sul tuo sentiero, ma vergogna a te se tu dovrai ammettere che un uomo buono è, sempre nel suo oscuro istinto, conscio della retta via e, nonostante tutto, sempre pronto a cercarla, la retta via. Guardate sul punto 7 del repertorio. Il prologo di Faust di Goethe contiene il celebre patto tra Dio e il diavolo Mefistofele, e Dio alla fine risulta vincitore. Faust, al termine della vita, si salva perché, nonostante tutto, ha trascorso l'esistenza sempre in ricerca della retta via, e anche se non la trova, persevera nella ricerca e quindi è predisposto al bene. Si salva perché non perde mai la volontà di imparare. Vedete, il Faust ci riguarda dal punto di vista didattico, come Goethe ha ripreso un po' dalla nostra didattica. E di conseguenza, e qui Goethe è molto ironico, come era già Marlowe, vedete, anche Mefistofele, senza saperlo e senza volerlo, asseconda i disegni di Dio e diventa partecipe della sua opera di salvezza. E nella storia della salvezza, pensava Marlowe, pensa Goethe, pensiamo anche noi, anche il diavolo diventa necessario. E da questo momento l'essere umano è avvertito. Tutto l'universo è pervaso da una travagliata volontà di ricerca, eros, potremmo dire in greco, con Platone. E questa travagliata volontà di ricerca, è questa travagliata volontà di ricerca che regge e vivifica il mondo. Senza questa volontà, senza questo travaglio, secondo il pensiero di Goethe in questo caso, il mondo non sarebbe più il mondo e l'essere umano non sarebbe più l'essere umano. Se perdiamo la volontà di imparare, il mondo non è più il mondo, l'essere umano non è più l'essere umano. La tragedia ha inizio con il celebre monologo di Faust. Faust è un sapiente che, pervenuto all'età matura, constata il fallimento della propria vita, ha studiato a fondo filosofia, giurisprudenza, medicina e anche purtroppo, dice lui in modo ironico, teologia, e si accorge di non sapere niente di niente. Perciò si propone di avviarsi con l'aiuto della magia sul campo della conoscenza intuitiva, per mezzo della quale gli si sveleranno, lui spera, i misteri della vita e l'essenza della natura, e per questa via egli conta di giungere alla chiarezza e a far luce sul proprio intimo, in modo da poter essere in grado di percepire il senso della bellezza, perché vedete, anche nel testo di Faust domina il tema che anche a Goethe, come a Schiller, come a Chateaubriand e a tutta la compagnia sta particolarmente a cuore, della bellezza, con la sua valenza biforcuta, in quanto la bellezza, come sapete, ha uno sguardo benevolo che entra nell'occhio che guarda e fa nascere un sentimento orientato al bene, ma la bellezza ha anche uno sguardo inquietante che produce una fascinazione, un coinvolgimento emotivo, un turbamento dagli effetti misteriosi, enigmatici, perfino diabolici, e di conseguenza assai pericolosi. Va gestita la bellezza. Nel testo di Faust si rispecchia il momento in cui il pensiero critica se stesso, e si capisce che quando Schiller ha portato le opere di Kant nel salotto di Weimar, Goethe se le studiate bene. Faust rispecchia il momento in cui il pensiero critica se stesso. e vorrebbe superare la propria astrattezza, vorrebbe creare strutture concrete, utili e buone per migliorare le condizioni dell'umanità sofferente. Questa è la missione. E quindi il secondo passo da fare in funzione della didattica, della lettura e della scrittura è quello di leggere nel volume di Faust, una tragedia di Goethe, il testo del celebre cosiddetto monologo di Faust. Sta tutto nelle prime 10 pagine, incuriositevi, e ora leggiamo le prime battute del celebre monologo iniziale di Faust. È notte, siamo in una stanza gotica, angusta, con la volta a sesto acuto. Faust è inquieto, non ha neanche gli ansiolitici. Siede davanti al leggio, meno male che siede davanti al leggio, e parla. Ed ho studiato, ahimè, filosofia, giurisprudenza, nonché medicina e anche purtroppo teologia, da cima a fondo, con tenace ardore. Eccomi adesso qui, povero stolto, e tanto so quanto sapevo prima. Mi chiamano maestro, anzi dottore. Sono 10 anni che vado prendendo per il naso i miei scolari, in su e in giù, per dritto e per traverso, ma solo per accorgermi che non ci è dato di sapere al mondo nulla di nulla, e quasi ardendo mi si strugge il cuore. In verità la testa, o assai più fina, di tutti i solennissimi baggiani che si chiamano maestri, o voi dottori, chierici e scrivi, sia giovani che anziani, non soffro né di dubbi né di scrupoli, non mi spaventa il demonio né l'inferno, ma da ogni gioia ho sradicato il cuore. Più non mi illudo di sapere ormai nulla di buono, più non mi illudo di insegnarlo ad altri per convertirli e per renderli migliori. E non basta, sono qui nudo di beni, senza un quattrino, senza gloria nel mondo e senza onori, non reggerebbe a una vita così neppure un cane. Perciò mi sono dato alla magia. Anelo di provare se la forza e la parola degli spiriti, delle ombre, qualche segreto almeno mi possano svelare, così che più non debba balbettare sudando sangue quello che non so, e mi sia dato di scoprire che cosa tiene congiunto alle radici il mondo, scorga a operare ogni linfa, ogni seme, e possa al fine smetterla di solo cavillare con le parole. O fosse almeno l'ultimo tuo sguardo sulla mia pena, chiaror di luna piena, che io, vegliando oltre mezzanotte, già troppe volte attesi invano presso il mio leggio, infin che sopra i libri e sulle carte non m'apparivi, o mia dogliosa amica. Ah, potessi per cuspidi di monti andar vagando alla tua cara luce, librarmi in antri alpestri con gli spiriti, con le ombre, a girarmi sui palati al tuo chiarore, o potessi, deterso finalmente da tutti i fiumi della scienza, immergermi per risanarmi nella tua rugiada, e ancora in questo carcere sto chiuso, o maledetta soffocante tana di anguste mura, dove filtrando per i dipinti vetri anche del cielo la cara luce giunge intorpidita e non perfettamente pura. Carcere ingombro, da mucchi di libri coperti di polvere, rosi dai tarli, tappezzato tutto fino alla volta di vecchie cartacce affumicate, sparso di vasi e ampolle in ogni dove, stipato di strumenti, zeppo, di vecchie masserizie avite, cianfrusaglie accatastate. Ecco il tuo mondo. E poi puoi chiamarlo un mondo? Levati e fuggi negli spazi immensi, conoscerai così il corso ininterrotto delle stelle, e se sarà la natura ad ammaestrarti, in cambio dell'anima avrai una forza sovrumana e ti si schiuderà il linguaggio che parlano gli spiriti, le ombre fra loro. Non aspettar che l'arida ragione ti spieghi mai questi divini segni. Spiriti, ombre, accanto a me ora aleggiarvi sento. Rispondete, o spiriti, ombre, se mi udite, che cosa devo chiedere a voi? Potere, ricchezza, fama, oppure la giovinezza, oppure la bellezza? Sì, spiriti, ombre, sì, la giovinezza. La giovinezza e soprattutto la bellezza chiedo, o spiriti, ombre, la giovinezza e soprattutto la bellezza chiedo. Guardate, ogni volta che ho letto il termine spiriti ho nominato anche la parola ombre. E voi mi direte, ma come mai non è scritta nel repertorio la parola ombra? Ebbene, qualcuno, chi, dove, non bisogna avere fretta per sapere. Qualcuno ha scritto che l'ombra conserva il suo valore restando sempre veramente nell'ombra. Ce lo insegna Giordano Bruno, che vede una realtà e ci consiglia di vivere una realtà umbratile. La luce affascinante ci rovina gli occhi, le tenebre ci inquietano. Cosa c'è meglio dell'ombra, soprattutto quando le estati sono sempre più calde? Aveva ragione Giordano Bruno, come al solito. Nel prossimo itinerario, quindi, faremo uscire l'ombra dall'ombra, che è parola chiave, quindi benefica, appunto, ed è parola chiave che ha attraversato tutta la storia del pensiero umano. Con il Faust di Goethe si incontra un diavolo di prima categoria, Mefistofele. Mefistofele è un diavolo di prima categoria, struttura dirigenziale, ha tutte le caratteristiche del diavolo di questo tipo. Mentre, guardate, nel prossimo e ultimo itinerario ci toccherà incontrare un altro tipo di diavolo, un povero diavolo, come lui stesso si definisce, un diavolo scadente, un diavolo di seconda categoria. Sebbene, attenzione, sia un autentico diavolo, che svolge diligentemente il suo lavoro di commerciante di anime, anzi, di commerciante di ombre, perché l'anima corrisponde all'ombra. Avete constatato, se tutti avete l'ombra, l'ombra è un fenomeno che ci permette di dire che esistiamo materialmente, facciamo ombra. E questo diavolo è un diavolo di seconda categoria, ma è riconoscibile solo dal fatto che non possiede l'ombra, perché è un diavolo a tutti gli effetti. Ebbene, sulla scia della parola ombra bisogna procedere quindi con lo spirito utopico che lo studio porta con sé. Non perdete l'ultimo itinerario di questo viaggio, in cui riceverete anche il calendario del prossimo, se saremo ancora in grado di viaggiare. Si parte, come sapete, per assaporare la voglia di tornare, e si torna per coltivare ancora il desiderio di partire. E quindi, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare, il concetto chiave è che sta nel Faust. Quindi, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare, la scuola è qui, lo studio è cura, e il viaggio, il 42esimo di questa esperienza, si avvia verso la sua conclusione. Buonanotte.